Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Parliamo di questo budget con il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, bentornato.
Grazie Magica, buongiorno, buongiorno Francesca e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a te Max.
Innanzitutto una valutazione d'insieme, quasi come dire uno slogan che ti viene in mente dopo aver ascoltato l'annuncio di ieri sera. Che budget è questo?
Ma è un budget con un grosso cambiamento filosofico, per cui i liberali provano a fare i laburisti e adesso aspettiamo la risposta dei laburisti per vedere se loro provano a diventare liberali.
Li hanno un po' presi in contropiede, ci vuoi dire questo?
Li hanno presi più che in contropiede, sì, in parte questo, in parte proprio è forse rendersi conto che da quando Abbott e Occhi nel 2014 hanno presentato un budget che ha spaventato completamente chi li ha votati e il resto dell'Australia, abbiamo avuto per 3 anni una lotta nel Parlamento che era semplicemente su questioni ideologiche, in cui le condizioni economiche australiane, la leadership di guidare il paese, prendere delle decisioni importanti in una situazione internazionale abbastanza incerta, sono lasciate state perdere. Per cui abbiamo avuto veramente 3 anni persi di piccole battaglie strategiche, mentre questo budget mi dà l'impressione di voler dire vabbè, allora lasciamo perdere, perché non ha senso continuare a perdere tempo così. La nazione sta andando, non dico la deriva, però sta andando per conto suo, tanto è vero che non abbiamo linee guida particolari e soprattutto i salari non stanno crescendo come dovrebbero, come abbiamo visto negli ultimi anni, per cui abbiamo bisogno di cambiare rotta. La cosa più facile per cambiare rotta, se vogliamo riparare un buco di bilancio e non riusciamo a tagliare le spese, è quello di aumentare le entrate, per cui buttiamoci su aumentare le entrate in maniera magari meno generale di quello che farebbero i nostri amici, compagni, colleghi, nemici, laburisti, però adottiamo la loro linea di base, che non tagliamo le spese, aumentiamo le entrate, e cerchiamo soprattutto di riportare il discorso politico su decisioni che hanno una ricaduta importante sull'Australia, sugli australiani, che abbiano delle linee guida, che diano una direzione e facciano ripartire i salari, perché, ripeto, negli ultimi 3 anni non abbiamo sentito nient'altro che piccole battaglie, battibecchi e blocchi che sono stati fatti in Senato.
Max, andiamo più nello specifico. Morrison ha individuato 4 aree principali su cui intende agire, tra queste il problema dell'accesso alla casa. Rivediamo come intende facilitare l'acquisto alla prima casa il governo australiano, e si tratta, secondo te, di misure adeguate?
Ma allora, senz'altro una misura aggiuntiva, nel senso che consente a chi non ha una prima casa e lavora di avere in aggiunta la superannuation che viene data dal datore di lavoro, di mettere nello stesso conto della superannuation risparmi per $15,000 l'anno fino a un massimo di $30,000.
Quello che si chiama salary sacrificing.
Esatto, però visto che i ritorni dei fondi superannuation sono migliori generalmente di quello che ti viene dato da un conto in banca e da un term deposit, perché insomma, non sono lo 0% o il 2%, ma sono qualcosa di più, c'è la possibilità di accumulare un piccolo gruzzolo che può dare una parte del deposito per l'acquisto della prima casa. Adesso la situazione è diventata più difficile negli ultimi anni, per cui invece di avere il 5% per comprare casa, adesso bisogna avere il 20%, quindi $30,000 col 20% non è che ci fai molto, però è senz'altro un aiuto. Certo è che abbiamo visto negli ultimi anni, ci sono ovvio studi che dimostrano questo, come qualsiasi riforma che abbia aiutato le persone a risparmiare o abbia dato più soldi alle persone per comprare casa è finita poi con un aumento dei prezzi delle case. Per cui è importante vedere sì questa riforma che aiuta chi vuole comprare la prima casa, ma anche altri incentivi che sono stati dati per costruire nuove case dedicate a persone che o hanno redditi limitati oppure hanno proprio bisogno di prime case.
Ricordiamo che stiamo parlando con Massimiliano Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, e stiamo affrontando, insomma, punto per punto, non riusciremo chiaramente a esaurire tutta la manovra finanziaria, ma stiamo guardando alcuni degli aspetti che potrebbero avere impatto anche sulle vostre tasche. Ad esempio, ci sono incentivi anche per chi ha più di 65 anni e decide di vendere la propria abitazione per fare il cosiddetto downsizing, cioè comprarne una più piccola in cui trasferirsi. Come funziona questa misura? E anche in questo caso ti sembra che possa aiutare?
Ma allora funziona in questo modo, quindi se tu hai più di 65 anni, vendi la casa, hai generalmente un grosso capital gain e in questo momento non puoi mettere più di $100,000 nella tua superannuation. Con questa riforma questo ammontare viene triplicato, quindi si possono mettere fino a $300,000 nella superannuation, consentendoti quindi una vita post 65 più tranquillo, se non altro con risparmi più protetti di quelli che invece dovresti avere. È una misura che forse può aiutare, sentivo però commenti che dicevano la cosa importante non è tirare fuori le persone, le poche persone o le famiglie piccole dalle case grandi, ma è anche far sì e concedere, però questo non dipende dal governo federale ma dai governi statali, per esempio di suddividere più facilmente o sviluppare il terreno su cui la casa è, per cui se tu sostituisci, ripeto, una famiglia piccola che abita in una casa grande con una famiglia grande che vive in una casa grande, il problema della casa diminuisce certamente, diminuisce ancora di più se tu sostituisci la famiglia piccola che abita nella casa grande con due o tre famiglie che abitano all'interno del terreno occupato da questa casa grande. Però questo riguarda non il Commonwealth, ma deve venire anche dagli stati che devono quindi coordinare le loro politiche di planning per affrontare appunto problemi di urbanizzazione, il fatto che la popolazione in Australia sta aumentando soprattutto nelle città.
Max, nella sanità ci sono cambiamenti che potrebbero avvantaggiare i cittadini secondo te?
Ma allora, sono due cose molto grandi, quindi una a livello di spesa, il fatto che la National Disability Insurance riceve più certezza di fondi e data la, come si dice, non è la parola giusta, comunità, però il fatto di avere problemi di proprio di disability, di mental health è molto più comune di quello che noi pensiamo, perché mental health per esempio include anche problemi dovuti a stress che sono abbastanza comuni, quindi il fatto che questo programma riceva soldi certi e sia completamente finanziato è una buona cosa, perché il problema della disability, including mental health, è un problema comune e non sappiamo mai quando ci può toccare direttamente, perché effettivamente da un punto di vista medico ci può succedere da un momento all'altro. Dall'altra parte c'è una misura di aumento di tasse che viene fatto tramite la levy che viene applicata su quello che noi paghiamo dal 2% al 2,5%, e qui la paghiamo tutti, per cui ci sono benefici, ci sono svantaggi. Altri piccoli benefici è il fatto, soprattutto per le persone più anziane, che cominceranno a rivedere un po' di indexation, quindi indicizzazione sulle spese, sui rimborsi medici, sulle spese mediche che vengono fatte. Questo vale anche per i bambini, però ripeto, le due cose importanti sono questa National Disability e l'aumento delle tasse.
Max, cosa pensi invece dell'imposta sulle grandi istituzioni bancarie? Come funzionerebbe, e siamo sicuri che non ci sarebbe il rischio di avere ripercussioni sui clienti?
Allora, la tassa è una tassa sulle liabilities, quindi le passività delle banche sono i depositi che noi facciamo presso una banca, quindi quando vai a fare un term deposit quello diventa una passività della banca, e quindi su queste passività, quindi sui soldi che noi risparmiamo e diamo alle banche, viene imposta questa tassa. Adesso i discorsi che ho sentito sono stati le banche ce le faranno ripagare in qualche modo, e sì, forse è vero, quindi innanzitutto ricordiamo che sono soltanto su 5 grandi banche e sono su liabilities, mi sembra, con ammontari minimi di $250,000, per cui quando tu vai alla banca con $300,000, e qua io comincio a sorridere, quindi non so se si sente perché è un desiderio, però tu vai alla banca con la valigetta con $300,000 dentro e dici: ecco, sono qua, fatemi un bel term deposit, magari la banca ti può dire, invece di darti il 3%, ti do il 3% meno la tassa che ci devo pagare sopra. Quindi questa potrebbe essere una possibilità. La cosa invece, se le banche vogliono essere, diciamo così, strategiche, cattive e farsi odiare, forse più di quanto si facciano odiare in questo momento, è quella di dire: vabbè, allora io comincio a tagliare i dividendi delle banche, perché lì effettivamente vado a colpire molte più persone. È una tassa che è abbastanza grande. Abbiamo sentito ieri sera Nablai che da ministro del Queensland adesso difende, ha preso una posizione per difendere le banche, dove diceva è una tragedia questa nuova tassa. Però ricordiamo che il governo liberale può sempre dire: banche, o la pagate o vi beccate la Royal Commission, che i laburisti a tutti i costi vogliono fare. Per cui, tra i due mali, quello minore, forse pagare la tassa senza andare a influenzare i cittadini, lo vedremo nelle prossime settimane e mesi che succede.
Max, adesso cambiamo argomento. Tra i tanti aspetti ci sono anche delle misure che riguardano gli stranieri, quindi coloro che sono in Australia con visti non permanenti. Con il nuovo Temporary Skills Shortage Visa, i datori di lavoro dovranno pagare un'imposta fino a $5,000 per ogni lavoratore straniero che assumono. Il ricavato dell'imposta verrà usato per un fondo per la formazione professionale di cittadini australiani. Insomma, tempi duri verrebbe da dire per chi viene dall'estero in Australia.
Ma insomma, forse fino a un certo punto, nel senso che alcuni visti non vengono toccati, visti appunto di carattere temporaneo. Altri invece, sì, abbiamo già visto il 457 che è stato usato e forse in alcuni casi, non forse, è stato abusato, in alcuni casi è stato eliminato, anche se i datori di lavoro continuano ad avere la possibilità di portare in Australia personale specializzato. Se lo fanno devono però contribuire, devono pagare, e questo semplicemente per dare meno incentivi al quello che in economia e in finanza chiamiamo arbitraggio. Quindi se io ho la possibilità di, se ho un posto di lavoro, ma in Australia assumere un australiano mi costa 100, assumere uno straniero mi costa 50, io assumo uno straniero. Ecco, per evitare questa possibilità, allora si cerca di rendere più difficile, più costoso l'assunzione di stranieri che vengono a fare sostanzialmente lo stesso lavoro che potrebbe fare un australiano, cosa che è consentita anche voi, come altre stazioni radiotelevisive hanno programmi che fanno vedere di come ci siano casi proprio di exploitment, di sfruttamento, se non addirittura di schiavitù, che avvengono in questo modo. È un segnale che forse qualcosa sta cambiando anche in questa direzione, ma certamente l'Australia dipende dal lavoro temporaneo, chi viene dall'estero. Ci sono più di 1 milione di persone che fanno lavoro temporaneo in Australia o hanno diritti di lavoro in Australia in questo momento, includendo anche gli studenti internazionali. Capisci bene che non possono dire: vabbè, adesso ci ritroviamo dai piedi, perché sono più del 10% della forza lavoro di questo paese.
Noi ti ringraziamo tantissimo, Max. Sono tantissimi gli aspetti appunto del budget che noi continueremo ad esplorare nel corso non soltanto di questo programma, ma anche del programma di domani. E anticipiamo già da ora che apriremo le linee domani dalle 8:30 alle 9 della costa est al 1300 799 626. Potrete appunto partecipare raccontandoci le vostre reazioni, chiedendo anche le domande agli esperti che inviteremo ad intervenire. Appunto, se avete qualche dubbio rispetto a quello che è stato cambiato, magari potremo aiutarvi a dissipare questi dubbi. Grazie Max e a risentirci presto qui su Radio SBS.
Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, magari su alcuni punti ne potremo parlare nelle prossime settimane. Comunque buona giornata e buona digestione del budget.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.